Allora, è stato bello questa mattina lodare insieme ed è qualcosa che sicuramente abbiamo bisogno di gustare sempre di più. Ecco, è qualcosa che ha bisogno di prenderci, di travolgerci, perché l'energia che abbiamo, come ha detto un culto fa, credo, è proprio la gioia, la potenza di questa gioia che troviamo in Cristo, ci può motivare, ci può portare fuori da tutte le attrazioni gravitazionali. Questa mattina volevo spendere due parole, anche se è un argomento molto vasto, sulla parola libertà. È una parola che viene invocata in tanti posti, è una parola per la quale tanti cercano di chiaramente lottare per raggiungerla quando si trovano in sistemi totalitari, quando si trovano in situazioni dove la libertà è chiaramente violata e repressa. Ed è importante perché, come la scrittura ci dice in tante parti, realmente dove c'è lo spirito, lì c'è libertà, e quando stiamo parlando libertà stiamo parlando di una libertà vera, ecco, perché voi sapete, come spesso sottolineo, che c'è un'altra libertà che è quella istintuale. Tutti quanti ci siamo dati alla libertà istintuale, tutti quanti abbiamo vissuto questa libertà di fare quello che vogliamo, che pensiamo sia il nostro bene, e sappiamo che questa libertà in realtà non ci porta dappertutto. Anzi, ci porta dappertutto, ma non ci porta da nessuna parte, perché alla fine è come se il desiderio più forte di un istinto libero è l'istinto di morte. Qualcuno diceva Eros e Thanatos, due energie di libertà apparente che sono molto collegate, e in realtà chi vive questa libertà poi è come se sentisse di volere morire, forse perché in realtà nel soddisfare la libertà semplicemente da un punto di vista umano non arriva a capire il senso dell'esistenza, e quindi dice: ma può essere mai? Io finalmente mi sono disinibito, finalmente sono libero di mandare a quel paese tutti, finalmente sono libero, e alla fine sto peggio di quando ero prigioniero. E questo non si vede subito, naturalmente, perché all'inizio, quando uno è stato prigioniero della paura, prigioniero di tante cose, prigioniero di un sistema rigido, prigioniero di una logica anche razionale, quando uno finalmente è libero di lasciarsi andare in discesa senza freni, all'inizio sembra bellissimo. C'hai l'ebbrezza della velocità, non so se l'avete mai provato, andare in discesa senza freni. Il problema è che poi, senza freni inibitori, ogni tanto dovremmo frenare, sbattiamo qua, sbattiamo là, ci sbattiamo là, eccetera, eccetera. E poi, alla fine di questo percorso a sbattimenti, naturalmente i traumi, piuttosto che guarire, quei traumi che già abbiamo dall'infanzia, piuttosto che guarire, perché finalmente a un certo punto noi diciamo: ora voglio uscire fuori tutto quello che c'ho dentro, desiderio di vendetta, devo fare vedere a tutti chi sono, devo dimostrare, devo schiacciare, devo farla pagare, e poi sfocia purtroppo in qualche cosa che non è così costruttivo. Perché? Perché in realtà Dio ci ha progettati per un tipo diverso di libertà. Cosa voglio dire questa mattina? Che Dio a un certo punto ci vuole condurre alla libertà anche di sbagliare. E qualcuno ha difficoltà a immaginare questo. Come Dio ci vuole dare la libertà di sbagliare? Certo, però sarebbe contento se questa libertà venisse usata in maniera costruttiva, in maniera benedicente gli altri, in maniera nuova, in maniera diversa che semplicemente seguendo l'istinto. Ma leggiamo un verso per focalizzare questo punto che brevemente questa mattina voglio passarvi. In Galati capitolo 5, verso 13, così è Paolo che si esprime: perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Alleluia! Liberi tutti! Ricordate questo gioco? Liberi tutti! Siamo stati chiamati a libertà. Questa parola non lo so che cosa evoca nel tuo pensiero. Ancora in qualcuno dice: no, vorrei essere libero di mandare a quel paese mia suocera, vorrei essere libero di uccidere il capufficio, il datore di lavoro, vorrei essere libero, non lo so, di partire e andare e trasferirmi direttamente alle Galapagos, alle Seychelles, non so in quale isola sperduta, magari importando una donna, diciamo, se non proprio da solo, ma ci sono quelli che dicono: no, da solo, meglio solo che puntini. Voi siete stati chiamati a libertà, soltanto, c'è una piccola, diciamo, sottolineatura che l'Apostolo Paolo questa mattina vuole che possiamo comprendere per il nostro bene. Soltanto, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne o secondo la logica umana, potremmo dire in una maniera più comprensibile, secondo le spinte naturali, secondo quello che finalmente scoprite dentro di voi. Perché? Perché alla fine, forse, quando acquisiamo un senso più grande del nostro valore, diventiamo più pericolosi. Dico, come più pericolosi? Non è bello avere una stima più alta di se stessi? Sì, ma se questa non è vissuta secondo Dio, diventa un motivo di orgoglio ancora più grande, come di dire: io sono sufficiente a me stesso. Non ti dico che dici io sono Dio, ma dici io già basto a me stesso, quindi gli altri varranno semplicemente nella misura in cui ruotano intorno a me, che sono il sole. Tutti i pianeti avranno questa possibilità di ruotarmi attorno. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore, per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Questa mattina lo Spirito Santo vuole un attimo scuoterci, e per scuoterci ha bisogno di passare i nostri canali tante volte religiosi. Sapete, col linguaggio tante volte diciamo sì, diciamo delle belle parole, però queste realtà non si traducono in azione, non si traducono in comportamento, non si traducono in cambiamento. Ed è strano. Una volta Gesù dovette dire ai farisei: come fate a parlare di cose così buone voi che siete così tinti? Come dire, noi tante volte possiamo parlare le cose giuste, possiamo dire le cose giuste, ma non entriamo mai nello specifico. E in tutto questo ci può essere come una sorta di relazione tra quello che tante volte diciamo essere il logos di Dio, la parola nel senso più ampio, il verbo Gesù Cristo, e il rema, cioè la parola specifica, applicata, che in qualche modo si traduce in una esperienza nella tua vita. Io ho la sensazione che tante volte nel mondo evangelico siamo logorroici, logosroici, cioè nel senso che abbiamo tanta intuizione, tanta comprensione, tanta dimensione profetica, alleluia, per capire tante cose. Mi stavo rileggendo dei pensieri che scrivevo 40 anni fa, dicevo: ma cose incredibili, cose bellissime, cose grandissime. Ma poi queste cose meravigliose di intuizione, di belle cose, di parole ortodosse secondo l'evangelichese, ma hanno una traduzione in qualche cosa che ci fa remare, che ci fa usare il rema, cioè quella parola che diventa una realtà specifica per la nostra vita? Io so sicuramente che mano a mano entriamo nel logos, nello spirito della parola, noi già sicuramente siamo portati a modificarci e quindi, come dice la stessa scrittura, quando si parla di conoscere per esperienza la volontà di Dio, non si dice per esperienza della volontà di Dio tu devi ricevere questa profezia, Dio ti deve dire ogni momento se andare a destra o a sinistra, se salire, se scendere, se comprare, se non comprare. Ci sono delle persone che tante volte entrano in una esasperata relazione con Dio e questa nasce dalla insicurezza, dal bisogno di una certezza assoluta. Io purtroppo tante volte ne devo curare tante, che nel tentativo di avere una certezza assoluta su Dio entrano in un delirio, cioè come a dire tutte le cose devono avere lo sta bene di Dio, e questa è un'esagerazione naturalmente, come se uno volesse vivere in una maniera dipendente dal rema, cioè da qualche cosa che ti dà una certezza, ma che la certezza tante volte diventa mentale e quella è una trappola per tutti. Quando trovate una persona che non dubita completamente, dovete avere paura. La fede è qualcosa che sembra debole. E se dubiti ogni tanto, se sei in crisi, se pensi che Dio non esista, o se pensi che Dio non ti sta aiutando, o se pensi delle cose umane, questo è un segno ancora di sanità mentale. Quindi puoi essere tranquillo, se dubiti vuol dire che la tua esperienza è un'esperienza di fede reale. Quindi non stiamo parlando di quelle certezze assolute mentali che sono delle costruzioni che arrivano al delirante e che fanno sì che tutti quanti poi sembrano che parlano come dei cloni e che dicono sempre le stesse frasi come se fossero in automatico, come se fosse un chip religioso montato sulla testa e che ti fa parlare così. No, questo non è il cristianesimo e non è vivere secondo il rema di Dio. Ma allora questa libertà che finalmente Dio, dicevo, ci sta portando a sperimentare, questa libertà di comprendere il suo amore, e quando comprendiamo che Dio ci ama, dico sempre, siamo più liberi di sbagliare o no? Quando comprendiamo che se qualunque cosa facciamo Dio ci ha perdonato, all'inizio questo ci esalta, credo che a me mi ha esaltato, io nel mio cammino cristiano sono diventato peggiore da cristiano, lo dico come peggiore, è una cosa strana, perché da umano, dovendo sempre essere io Dio perfetto, io controllare, io cercare di fare il bravo, io cercare di addomesticarmi, evidentemente all'esterno non facevo male a una mosca, poi ho dovuto capire che era tutta una trappola mentale, perché dietro questo c'era una rabbia, c'era un odio, c'era una violenza, c'era la paura soprattutto del giudizio degli altri. Ma Dio non ha detto: oh, che bravo! Io pensavo all'inizio che Dio mi avesse scelto perché io ero più bravo degli altri, e questo ve lo dico sempre. E quindi in qualche modo ancora avevo la sensazione, ecco, di dover essere bravo per meritare, per una performance. Poi piano piano invece ho dovuto peggiorare, ho dovuto scoprire alcuni lati della mia vita impressionanti, ho dovuto essere condotto alla libertà di sbagliare. Questo è un processo che sta avvenendo nella tua vita. Ci sono persone che hanno così tanto paura del giudizio degli altri, del giudizio di Dio, che non vivono questa libertà. Io dico libertà è quando tu realmente puoi scegliere. Spesso faccio l'esempio: libero di fumare e chi non fuma. Quando tu sei in una dipendenza non sei libero. È inutile che dici io sono libero, smetto quando voglio, eccetera, eccetera. Sei in una dipendenza. Vi consiglio di ascoltare lo studio della dottoressa Lorre in questa serie sulla dipendenza come sviluppo di ferite e carenze di amore, perché è su queste cose che si instaura poi la dipendenza, che possa essere affettiva o che possa essere di altro genere, tante volte nasce dal dovere colmare dei vuoti tremendi vissuti fin dall'infanzia, solo che poi i rimedi sono peggiori del male, come al solito. Poi varia il danno secondo da che cosa dipendi. Ecco, io ho detto che tante volte si può dipendere anche dalla religione, si può dipendere anche dalla Chiesa, non è il vostro caso, cioè sareste sempre qua tutti quanti presenti la domenica e il giovedì, non siete dipendenti sicuramente da culto. Ma ci sono persone che se non vanno o se non frequentano o se non mancano, se mancano, non sto dicendo quelle che ci vanno con gioia, con amore, con convinzione, con libertà di scelta. Io ci parlo di quelli che ci vanno perché pensano che se non ci vanno saranno fulminati, perderanno qualcosa. Quella è una dipendenza. Non è una buona dipendenza, è una cattiva perché è sempre legata alla paura. Quindi Dio paradossalmente ci vuole portare, per seguire questo esempio, alla libertà di non andare più in comunità, alla libertà di fare quello che vogliamo, ma per restare in questa maniera, no! Per poi, come diceva l'altra volta Christian, l'anziano Christian, perché questa libertà possa poi portare a scegliere il meglio, non per un senso del dovere, non solo per la paura, non solo per tutte quelle cose che ci impediscono di essere liberi e che sotto sotto diciamo, ah, se non ci fosse Dio potrei essere libero. Se fossi Dio vi manderei in libertà, neanche in libertà vigilata, in libertà, libertà. E poi discutiamo cosa sapete fare con la vostra libertà umana, cosa sappiamo fare. Quando arriviamo a questo stadio di libertà e finalmente non ci sentiamo giudicati e finalmente possiamo dire faccio quello che sento, quello che voglio, quello che penso, quello che dice mia moglie, quello che non lo so, ognuno ha i propri canali di spinta e di motivazione. Quando arriviamo a quello, diciamo Dio ci vuole introdurre in un passaggio successivo. Cioè, come usi la libertà che ti ho dato? Come usi la libertà? Tante volte, sapete, la libertà è un passaggio fondamentale perché poi esista l'amore. Se uno si sente costretto, è difficile che ami. Ed è così con Dio, se tu ti senti costretto da Dio, tanto Lui è il più forte, Lui ha sempre ragione, cioè come fai ad amare? Dio per essere amato deve farti sperimentare la libertà di mandarlo a quel paese, la libertà di dubitare, la libertà, dico una parola forte, di bestemmiarlo. Ma non perché gli piace questo, ma perché gli piace che tu faccia una scelta di amore. E sapete perché spesso il legalismo impera con tutte le conseguenze distruttive? Perché il primo effetto, dico sempre, di una predicazione di grazia è il fatto che le persone cominciano ad essere più libere di non dare la decima, di non dare l'offerta, di non dare neanche la presenza, di non neanche farsi vedere, sono libere perché dicono ma Dio mi ama lo stesso. È bella questa rivelazione, è bella questa scoperta, ma il problema è che Dio ancora vuole che nella comprensione del Logos, diciamo, poi entriamo nel Rema, nella parola che ci guida, nell'impegno, in quella realtà dove le opere sono preparate per ognuno di noi perché le operiamo, perché se no rimaniamo dei cristiani filosofi, rimaniamo dei cristiani magari ecumenici, rimaniamo dei cristiani con una mentalità aperta, ma non entriamo nello specifico del percorso che Dio ha programmato per noi. Questi rema, né li cerchiamo e anche se ci arrivano non ci facciamo alcun caso. E questo è drammatico. Sapete perché? Perché una delle modalità per cui possiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio è quella di realizzare quello che già Lui ci dà. Se noi continuiamo ad ascoltare come tante volte è successo alla mia vita, e penso a quella di tanti, ho bisogno di qualcuno che mi dia un'ispirazione profetica, ho bisogno di qualcuno che mi dica, e nel corso degli anni accumuli tante cose che ti sono state dette, ma di queste parole più specifiche, di questi rema, non ne hai fatto niente. Ma come pensi che potrai crescere se di quello che già si è tradotto in una direttiva più pratica, che potrebbe essere riconciliati con tuo marito, riconciliati con tua moglie, perdona tuo figlio, fai quest'altro, quell'altro, comincia a essere più frequente e più puntuale agli appuntamenti ecclesiali. Potrebbero essere tante direzioni non altamente teologiche, ma anche semplici. Se non le ascoltiamo, meglio le ascoltiamo, ma non gli diamo il valore e il peso, noi finiremo per usare la libertà, spinti semplicemente dall'umano, spinti dal sentimento, spinti dal ragionamento, e la libertà spinta dal ragionamento è una libertà che alla fine non ci porterà ad amarci, non ci porterà a servirci. Sì, a servirci degli altri, non a servire gli altri, ci porterà in direzioni strane, ci porterà in situazioni non costruttive. Io sono contento quando qualcuno arriva alla libertà, Dio è contento quando tu arrivi alla libertà di comprendere il suo amore e di comprendere che Lui ti amerà a prescindere, ma c'è un passaggio successivo, e questa mattina voglio andare verso la conclusione, perché Dio vuole sottolineare questo nella tua vita. Io ti ho messo, è come se Dio potesse dirti in questo momento, in un tipo di ambiente di grazia, ti ho messo in una dimensione di libertà dove comprendessi la mia natura di amore, non di dominio, di controllo. Ma mi aspetto che questa libertà sia non libertà di fregarsene, non libertà di disinteressarsi, non libertà di non partecipare, non libertà di vivere la tua vita egocentrica dove tutto gira intorno a te. E quindi se hai un po' di tempo c'è spazio anche per qualche cosa preparata da Dio, ma libertà di essere come Cristo, cioè di servire, di servirsi nell'amore. Ci alziamo in piedi. Non voglio dilungarmi, non c'è bisogno di cercare di convincere. Io so che nella mia vita solo lo Spirito Santo ci ha potuto nel convincermi, e dopo che finalmente ho scoperto la libertà persino di rifiutare Dio dopo che l'avevo incontrato, lì ho visto che questa libertà senza l'amore, senza essere asservita all'amore, non mi avrebbe portato da nessuna parte, mi avrebbe distrutto. Sì, mi sentivo meglio, potevo arrabbiarmi finalmente, potevo avere la forza e la volontà e il coraggio di andare contro chiunque, sfidando chiunque. Potevo finalmente prendere coscienza di tutto quel dolore che si trasforma in rabbia e si trasforma in aggressività. Però poi Dio ha detto: ok, ora che sei libero, ora che hai mandato tutti a quel paese, ora che puoi veramente essere libero, vai a riprendere tutte le persone che hai mandato a quel paese e riprendile nel tuo cammino di libertà per servire nell'amore. Questa mattina Dio sta chiamando la tua vita. Se non sei arrivata ancora alla libertà di fregartene, alla libertà, allora devi fare questo passaggio. Devi capire l'amore di Dio in una maniera più grande. Ma se sei già arrivato a comprendere l'amore di Dio e quindi il Logos nella sua valenza generica, nella sua valenza grande, meravigliosa, Dio ti dice ora remiamo, ora passiamo a qualche cosa di più pratico, dove hai bisogno di usare questa libertà per aderire al mio rema, al mio progetto, a quella parola specifica che oggi ti dirà: fai quella telefonata buona, vai in comunità, non c'è bisogno che te lo dica, è una cosa normale, dai la decima, offri a Dio, spendi la tua vita al servizio degli altri. Signore, ma ci rimetto. Sì, se lo calcoli in maniera umana, la libertà elaborata in maniera umana non servirà a costruire niente. Ti farà vivere un cristianesimo stitico. La libertà secondo l'amore ti porterà sempre più vicino a dove Cristo si trova, ti porterà verso l'ultimo, ti porterà verso il povero, ti porterà verso quello che soffre, ti porterà verso il tuo vicino di casa che sta male, ti porterà a pregare per delle persone che incontri casualmente in ospedale, ti porterà a fare quello che piano piano, non cose grandi, non forzature, ma libertà di esprimere quello che Dio piano piano ti dirà. Anche in chiesa questa libertà può funzionare. La domenica e il giovedì, cioè ognuno di noi è libero di ascoltare e di partecipare, di condividere quella parola specifica che Dio ti dà. Che anche contribuire carismaticamente, avendo ciascuno di voi, ma poi il lunedì e gli altri giorni sono uguali. Ogni giorno Dio ha un rema, ha una parola specifica, ha una parola personalizzata. Sì, è bene leggere la scrittura, è bene leggere la Bibbia, però non ti montare la testa, cioè non devi diventare un conoscitore della scrittura, devi diventare un esecutore del cuore di Dio, della spinta di Dio. Quindi ascolta, dalla lettura generica, dalla comprensione ti verrà un rema. Segui quel rema, segui quell'indicazione, segui quell'indicazione. Confrontati con qualcun altro se è un'indicazione un poco complessa, se dai un bicchiere d'acqua non c'è bisogno che telefoni a qualcuno per dire ma è buono che io dia un bicchiere d'acqua, no, ma se sono delle cose più grandi, se sono delle chiamate, se sono delle cose più specifiche, è importante che nella libertà che Dio ti ha dato tu cominci a seguire queste correnti d'onda, a cavalcare l'onda, perché se no non arriverai e starai stagnante e lo Spirito Santo non potrà portarti dove ti vuole portare. Preghiamo insieme perché ognuno di noi possa imparare a ricevere il rema per la propria vita e soprattutto ad adempierli, a tradurli in una realtà pratica. Signore, grazie perché dove c'è il tuo spirito c'è libertà. Ma non è libertà di contemplare la nostra amarezza, non è libertà di cuocerci, non è libertà per un'egemonia sugli altri, non è libertà di fregarsene, non è libertà di ribellione all'autorità, non è libertà di non fidarsi più di nessuno, entrando nella paranoia, non è libertà di essere insensibili al grido degli ultimi, dei poveri, di quelli che stanno soffrendo, di quelli che sono disperati, ma è una libertà che ci avvicina al tuo amore. E tu, pur essendo libero, Gesù, ti sei fatto servo, schiavo di tutti. Liberamente hai deciso di prendere un corpo, di entrare in una realtà fisica così pericolosa che ti ha ucciso. Hai usato la libertà per l'amore. Questa mattina ci chiediamo, Signore, come useremo noi la libertà? Per essere avari? Per distaccarci? Per diventare menefreghisti? No. Signore, vogliamo usare la libertà per dare, per partecipare, sapendo che metteremo i nostri pani pochi e i nostri pesci pochi e tu li moltiplicherai, sapendo che metteremo le nostre vite sull'altare, tu lo consumerai, Signore. Per che cosa? Per fare un fuoco d'artificio? No, per portare vita, servizio, amore, benedizione, luce, salvezza agli altri, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.